Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Svegliatevi, svegliamoci.
In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia.
L'Italia si è desta. Domande, risposte e notizie. Per capire in che paese viviamo. Con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli, Daniel Moretti.
Mamma mia, l'Italia profonda che non affonda, la grazia vestita da baraonda, il fuori in onda, la mora e la bionda. Affari da fare, la rabbia e l'onore, ti ammazzo, ti strozzo, ti amo, ti apprezzo, a che prezzo?
Lungo il fiume di sabbia e di sangue, da nord a sud, di gente che soffre, che si innamora,
che canta, che scappa, gode e lavora.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
E dove se no?
Casa subito evapora, che appena appena si fa tempo a berla. La radio non va, le scorte sta finendo. E infine, la sorte s'accana con la più tragica delle disgrazie. Un balillo imboscato tra piedi. Nuova e sciocchissima bocca da sfamare. Orticante romoroso che chissà da dove ha tratto fuori anche una palla. Preghieri lo ammonisce. Bada, badati ancora, indegno bambino, che qui sei carne da cannone. Baloccati altrove che il momento è grave. Baloccati altrove. Ma come voltasi, qui gli rincalza di bovina allegoria. Vigliaco, vile come solo all'asilo ne ho visti. Feccia della materna. Intanto la grinta di Pini, fiero di guardia. Ed ecco che il pensiero corre alla madre. È tornato. Ma ancora il sinistrorso pallone. Ti s'era avvertito. Al palo, figlio di lupa minore. Se lo rifai, ti s'affilza in sodomizia come facei i mamelucchi. Buco sopra e buco sotto. Del proverbiale ovo da bere. Duce, che fare? Parlami che ti son braccio e orecchio.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
Buongiorno Maria, salutiamo le Marie, accompagnati da Toto Cotugno. Buongiorno alle Marie, che poi racchiude, come dire, un saluto complessivo a tutte le donne.
Beh, certo.
Italiane. Maria è un più che un nome, è un'insegna. E insomma, perché l'italiano di Toto Cotugno e perché Corrado Guzzanti nel geniale Fascisti su Marte? Perché quello che ci è venuto da riflettere, no, su questa storia di Tajani, che durante un programma radiofonico, La Zanzara su Radio 24, ha parlato di Benito Mussolini, del fatto che ha fatto anche cose positive e cose ovviamente tragiche, come le ha elencate, Tajani, guerra, leggi razziali e delitto Matteotti. Ci è venuto in mente il fatto che in Italia, no? nei bar, se vogliamo, nelle discussioni, sempre quelle che si fanno alla domenica a pranzo, ci sono dei temi ricorrenti, e uno di questi è il fascismo e Mussolini, che magari viene poco storicizzato, no? E poco, come dire, forse anche poco studiato per certi versi. Ci sono migliaia di libri molto interessanti, compresi quelli che furono messi al bando un po' di tempo fa. Io ho letto i libri di De Felice e li trovo veramente molto molto interessanti per una lettura anche più larga, no? del fascismo e di quello che è accaduto durante quel periodo storico. Però insomma, gira che ti rigira, poi arriva la politica e insomma, alla domanda che ne pensa di Benito, poi non si sa perché fanno sempre questa domanda. Nel caso della Zanzara lo si sa, si fa la domanda perché si cerca, come dire, lo scoop, come in questo caso. E insomma, Tajani ha risposto in questo modo, e in un momento di estrema carestia di notizie, diciamo così, di dibattito sotto i riflettori dei media, questa sta diventando un po' la notizia del giorno. Ne parleremo anche noi, anche perché avremo, non l'abbiamo chiamato per questo, un esponente di Forza Italia.
Sì, no, l'abbiamo contattato prima, peraltro, che la cosa deflagrasse.
Per fare discorsi più generali, insomma, sull'attualità, ecco, non sul passato, però adesso... Diciamo, gioco forza, ci intratterremo anche noi su questo argomento. Tra l'altro, Corrado Guzzanti, mi ha colpito molto la sua vicenda personale, questa mega truffa che gli ha fatto il manager.
900 milioni di euro, il suo amico, tra l'altro.
No, 900 milioni, 400.
900 mila euro, 900, ha perso.
Sì, le cifre sono come al solito anche qui sui quotidiani. Cioè, qualcuno scrive 700 mila, qualcuno 400 mila.
Il brutto è che un suo caro amico lo ha fregato. Questa forse è la cosa, no, più brutta. Dice, ogni volta che io sento il suo nome, leggevo delle dichiarazioni in aula, per me è un pugno allo stomaco.
Beh, insomma, si vede che è una persona, poi gli artisti lo sono per definizione. Corrado Guzzanti ha negli occhi anche una certa sensibilità, che poi è un tratto caratteristico di chi ha una profonda intelligenza e una profonda creatività. Insomma, sente sulla propria pelle anche i fatti e i misfatti della propria vita quotidiana. Insomma, racconta di aver pianto addirittura nel sonno.
Sì, pensate, diceva, non avevo soldi che... neanche per fare la spesa. Insomma, vabbè, una brutta cosa.
I Guzzanti poi purtroppo
sfortunati.
Sfortunati, perché la sorella invece si era messa nelle mani del Madoff dei Parioli per cercare di aumentare il proprio patrimonio economico.
Perché lì bisognerebbe interrogarsi su
quanto, io mi ci sono interrogato,
quanti soldi vuoi fare nella vita?
No, quello nella vita si tratta semplicemente di no, neanche ambizione economica, perché l'ambizione economica ce l'abbiamo tutti, ma è figlia del lavoro. No, io voglio crescere, voglio,
esatto,
anche crescere economicamente, quello che credo sia legittimo. Lì c'è un po' di, come la possiamo chiamare, ingordigia. C'è un po'
no,
ingordigia.
Chiamiamola ingordigia, ingordigia.
Poi il fatto che sia stata truffata, quello è,
no,
un lestofante, non è giusto, va messo come sta, ovviamente, nelle patrie galere. Però lì, insomma, c'è stata un po' di voglia di fare soldi su soldi così.
E allora, esatto, erano investimenti per far sì che questi soldi
poi
si accoppiassero tra di loro per riprodursi.
Ognuno fa quello che gli
e
pare.
E avere altri soldi.
Per
no, perché, no, però era tutto legale, cioè,
no,
senso,
sì,
l'intento,
sì,
era
per
legale.
Carità, per carità, poi io non mi ci metterei mai, perché sono un fifone, perché non mi piace fare i soldi così, ma questo è un altro tipo di discorso, non è un giudizio morale. È, come dire, è un'alea, secondo me, che tu devi anche tenere conto, anche se quello ha commesso ovviamente un reato, non è che ha giocato in borsa e gli è andata male. Vabbè, insomma, tanti discorsi, tanti argomenti, come al solito l'Italia se desta è un agorà, è un forum, è un momento di confronto anche con voi, quindi come sempre, ma insomma già state inviando qualche messaggio al 334-9229-505, questo è il numero per i vostri SMS e WhatsApp e messaggi vocali audio.
Esatto, stiamo sempre sull'attualità, ovviamente. Mussolini sì, Mussolini no, questo è il tema della puntata.
Sì, perché insomma tra poco ci sarà anche un referendum su questo. No, vabbè, vedi, però ecco, è arrivato un messaggio di un ascoltatore. Ciao, sono Mario e vivo nell'Agro Pontino. Che ti ricorda l'Agro Pontino? Qui ogni domenica a pranzo c'è lo zio che dice: avrà fatto tante cose sbagliate, ma se abitiamo qui e non ci manca niente, grazie a lui. Ecco, secondo me questo equivale a dire, scrive il nostro ascoltatore, non ci sono più le mezze stagioni. Buona giornata. No, guarda, in questo caso io però, sarà che do sempre tanta importanza alle parole che ognuno di noi pronuncia e provo sempre a trovare uno spunto, però su questa vicenda anche dei ricordi, diciamo così, di regime, io posso dire di avere ovviamente tanti, tanti parenti che il regime l'hanno subito, ovviamente in maniera negativa, uno zio morto fucilato, uno zio che ha rischiato una deportazione, e questo è il mio vissuto, è il mio vissuto, una zia che un giorno esce di casa per cercare il fratello perché si stava nascondendo e percorre un viale dove attaccati agli alberi c'era una serie di persone dei paesi vicini impiccate. Questi sono i ricordi che vengono trasmessi a me. Io però non posso non tenere conto dei ricordi di chi il regime l'ha vissuto positivamente.
Certo.
Detto questo, poi io credo che la storia e gli storici e tutto quello che noi possiamo fare, diciamo così, rispetto alla storia, debba trovare una strada di mezzo, cioè non possa fossilizzare né sui ricordi negativi né sui ricordi positivi, perché comunque è un tratto individuale della vita degli italiani.
Ma
ci debba essere un percorso che racconta quello quello che è accaduto e perché è accaduto.
Ecco, che non sia la banalizzazione, poi, diciamo l'estrema sintesi, che ha fatto tante cose, ha sbagliato, ma ha fatto tante cose buone. Quello ovvio è una super sintesi che giustamente dice, è un po' come dire non ci sono più le mezze stagioni, quando in realtà bisognerebbe interrogarsi sui cambiamenti climatici.
Vabbè. Penso che i cambiamenti climatici che adesso vanno tanto di moda. Sì, improvvisamente si siamo accorti dei cambiamenti climatici. Una cosa, vedi, la forza di Mattarella.
Perché hai riacceso i termosifoni dopo non averli accesi per due
mamma giorni. Mia, che freddo, basta con questo freddo. 334-92-29-505, continuate a inviare messaggi SMS WhatsApp, e noi ci buttiamo però subito sull'attualità e lasciamo la storia al passato, anche perché qui da noi c'è un momento di grande storia radiofonica, che è la storia oscura, dalle 14 alle 16 con Fabio Camillacci e con tanti ospiti storici, docenti, insomma, che la storia la sanno raccontare e analizzare. Vi invito proprio a seguirlo, questo appuntamento, a parte che è un programma di grande successo, ma è anche molto molto bello proprio per capire la storia. Allora ci buttiamo sull'attualità, perché? Perché ci sono delle cose in ballo invece molto importanti per gli italiani di oggi, e tra questi ci sono il reddito di cittadinanza, e è comparso, no? È comparso, è cicciato fuori
dal nulla
il salario minimo.
Anche se da noi molto tempo prima parlamentari dei 5 Stelle l'avevano detto, il nostro prossimo passo sarà il salario minimo.
Tania Sacchetti è segretaria confederale della CGIL proprio con delega al lavoro. Ben trovata, Sacchetti.
Grazie per l'ospitalità.
Scacchetti o Sacchetti? Scusi, perché qui c'ho...
Scacchetti, ma è lo stesso.
Scacchetti.
Scacchetti. Anche Sacchetti uguale, ha detto, si gira comunque quando la chiami, si gira comunque.
Rispondo lo stesso.
Beh, la tua vita è stata costellata da questo equivoco, immagino.
Esatto.
Quindi ormai è al doppio cognome, diciamo.
Esatto.
Diciamo così. Allora, siamo con uno dei più importanti sindacati, un altro per numero di iscritti, la CGIL, siamo con una delle esponenti nazionali che ha una delega particolarmente importante, che è quella sul lavoro. Partiamo proprio dal generale. Allora, qui c'è un governo che sta cercando di stimolare, come dire, la domanda interna, la domanda di lavoro, l'offerta di lavoro attraverso il provvedimento del reddito di cittadinanza, e adesso si è accostato parallelamente anche la vicenda del salario minimo. Che valutazione sta dando la CGIL di queste che sono le fasi embrionali, ovviamente, di questo dibattito?
Beh, sul reddito di cittadinanza in particolare, diciamo così, noi abbiamo molti dubbi che la misura, così come costruita, sia un moltiplicatore, diciamo così, di possibilità di lavoro. È uno strumento, è un sostegno al reddito importante, è una misura ibrida un po' fra il contrasto alla povertà e l'attivazione, no? Quindi le politiche attive del lavoro. In realtà quello che noi abbiamo detto fin dall'inizio è che il tema del lavoro e della necessità di generare nuovi posti di lavoro passa assolutamente per gli investimenti. Quindi se tu fai una manovra in cui grossa parte della spesa pubblica, insomma, è tutta orientata su un tema di sostegno al reddito, o questa è accompagnata da degli investimenti e dalla generazione di nuove opportunità di lavoro, o rischia di diventare una misura importante, perché il tema del sostegno al reddito c'è, ma prettamente assistenziale, cioè non è con i navigator, non è solo rilanciando i centri per l'impiego che si generano nuove opportunità di lavoro. Si può migliorare l'incrocio domanda e offerta di lavoro, che è un tema, insomma, al quale noi prestiamo attenzione.
Ecco, se ci sono dubbi, scusi, la interrompo, sulla generazione, sulla creazione dei posti di lavoro, ci sono anche dubbi sull'effetto che invece produce sulla povertà, cioè riuscirà a tirare fuori dalle situazioni di indigenza ai cittadini italiani?
Noi lo dovremo, intanto, se tira fuori solo i cittadini italiani, perché la norma è costruita con un'esclusione inaccettabile per i cittadini stranieri, quindi non è una norma che si fonda solo ed esclusivamente su un dato di bisogno, ma fa un'ulteriore selezione oltre al criterio di reddito, e questo per noi è un tema grave, diciamo così, per una misura del genere. Però se riuscirà a farlo dipenderà da come è costruita quella parte di misura che si occupa prevalentemente del contrasto alla povertà. Allora, noi avremmo preferito rinforzare la misura che c'era prima, cioè il REI. che era una misura che si era già attivata, che stava partendo. Qui c'è un ridisegno complessivo della misura. Far uscire le persone dalla povertà non significa semplicemente offrirgli un'opportunità di lavoro, ancorché a 250 in tutto il territorio italiano, non si sa neanche con quale lavoro di qualità. Significa fare un lavoro che parte dal contrasto alla povertà educativa, che è uno dei grandi temi purtroppo del nostro paese, alla povertà relazionale, alla povertà che ha mille sfaccettature. Per fare questo serve rinforzare moltissimo il sistema pubblico. C'è nel provvedimento un investimento significativo sulla parte lavoristica, la chiamo così, i centri per l'impiego, tutto il tema dei navigator, insomma, su cui anche siamo stati critici, ma ha un filone. Invece sulla parte del contrasto alla povertà, il rafforzamento delle equipe multidimensionali, dei servizi sociali dei comuni, ecco, questa parte è una parte che è, dal nostro punto di vista, più incerta sia in termini di risorse che in termini di strumentazione di progetti. Quindi la misureremo, la dovremo vedere. Abbiamo presentato unitariamente degli emendamenti al testo del reddito di cittadinanza che possono, credo, migliorare questo provvedimento, e auspichiamo che anche a partire dal confronto di ieri con i segretari generali del ministro Di Maio si possa avviare una stagione, diciamo così, non solo di provvedimenti a spot senza alcun confronto con le parti sociali del paese, non solo il sindacato, ma insomma anche il sistema delle imprese, ma si possa costruire, diciamo così, un percorso di confronto e di miglioramento delle proposte che sono in campo.
Sai che l'opinione pubblica, no, conta tantissimo nella politica di oggi, che è una campagna elettorale costante, non mi riferisco sì, ovviamente soltanto al governo. Forse ad oggi è quasi sconveniente per un gruppo politico confrontarsi o avere rapporti con i sindacati per come vengono oggi percepiti. Io non so se, immagino lo saprà meglio di me, no, Schiacchetti, adesso, al di là di quello che fanno o non fanno i sindacati.
No, certo. No, no, ma è un tema reale, insomma, credo che sia anche un pezzo della discussione delle cosiddette rappresentanze, no? Perché oggi fare rappresentanza è indubbiamente più complicato, e c'è una frammentazione molto forte, c'è un livello di informazione che spesso porta a valutazioni anche a carattere individualistico, ed è difficile trovare scelte collettive e costruire percorsi anche che traguardino un orizzonte un pochino più lungo, perché come lei ricordava c'è un immediato bisogno di spendere cose al di là della costruzione di queste cose. Però voglio dire che insomma in realtà il sindacato è un soggetto ancora molto vivo e ancora molto presente nel territorio. La manifestazione che abbiamo fatto il 9 di febbraio lo ha dimostrato. I lavoratori sono poi molto attenti all'insieme dei provvedimenti, alle loro condizioni e alla costruzione di un orizzonte possibile. La scelta della disintermediazione è stata una scelta che non ha fatto questo governo, l'hanno fatta insomma anche con modalità diverse da quelle precedenti, è una questione con cui ci confrontiamo da molto tempo, non ha particolarmente pagato. Io spero che questo diciamo così sia un messaggio che comincia a passare anche in questo esecutivo. È più faticoso costruire percorsi, magari non è immediatamente percepito come utile al consenso elettorale, però è la strada che nel nostro paese ha poi consentito, quando si è fatta, di fare riforme.
Lei lo sa che oggi vi danno la colpa dell'articolo 18.
Non aggiungere colpe, perché c'è un messaggio.
Ah, ok, non lo devo dire
c'è
io.
Un messaggio, c'è un messaggio che le racchiude tutte le vostre colpe.
Sì, non
quindi, a proposito di opinione pubblica, c'è arrivato un messaggio WhatsApp da parte di un ascoltatore, ascoltatrice, non lo sappiamo, che scrive questo: il vostro punto di vista non ci interessa, ce l'ha con lei, non con noi.
Sì,
dico questo, io mi devo preservare dalla critica.
Certo.
Però a noi, dico, a noi interessa, perché l'abbiamo invitata. Allora, il vostro punto di vista non ci interessa, scrive questo ascoltatore, perché fate parte di quella parte di sistema sbagliato. Magnate più dei politici. Spero che Di Maio vi tolga tutto il superfluo, però il superfluo, non proprio tutto, quindi solo
non tutto.
Ad maiora.
Beh, guardi,
perché vedono nel sindacato un qualcosa che che non riguarda più come dire, la propria vita. Immagino sarà un lavoratore, sarà in futuro questo ascoltatore.
Forse perché non,
siete
forse
accomunati
perché non lo conosco,
al discorso della casta, al discorso della casta.
Sì, perché forse perché non ci conoscono, forse perché c'è una lettura e anche un racconto, no, nel paese rispetto a certe cose. La cosa dell'articolo 18 è emblematica, insomma, il sindacato può avere moltissime colpe, forse le ha anche, cioè, probabilmente molte le ha, non siamo immuni da una responsabilità, ma non è il sindacato che fa le leggi, e quindi ci si può accusare di non avere contrastato determinate cose a sufficienza, molto, abbastanza, ma non ci si può contestare di averne fatte altre. Io inviterei sinceramente quell'ascoltatore in una camera del lavoro, dove insomma, intanto per vedere qual è il lavoro vero di un sindacalista, che non ha nulla a che fare né con caste né con elite, neanche tanto molto con lobby. È un lavoro molto faticoso e anche in questi tempi, proprio per queste ragioni, anche abbastanza frustrante, ecco. Però il sindacato è ancora un soggetto vivo nei luoghi di lavoro, che fa ancora tanta contrattazione, ma è anche un soggetto molto vivo dal punto di vista del contributo al paese.
Guardi, serve, ecco, guardi io credo, a me dispiace, no, in generale, poi rispetto l'opinione di tutti, però a me dispiace a volte che ci sia oggi questa visione così divisiva del nostro paese. Io sono malato di unità del paese, perché io credo che quando il paese è stato unito, il paese è cresciuto anche economicamente. Invece qui ci sono varie forze centrifughe, dall'autonomia regionale a tanti altri discorsi, che tendono un po' a dividerlo il paese, e il paese diviso non va da nessuna parte. Io credo che questo e deve rimanere unito anche nelle sue forme istituzionali, no? Cioè...
Guardi che la scelta di dividere il paese è una chiarissima strategia politica, perché significa dividere le condizioni delle persone e impedire a quelle persone di partecipare attivamente. Cioè, c'è un disegno dietro la divisione, dietro l'idea dell'autonomia differenziata, in cui quelli capaci corrono più avanti e gli altri al massimo hanno un'assistenza a posteriori, ma questa, che è stata la scelta degli ultimi anni, è una scelta che non ha pagato, perché il nostro paese, certo, quando c'è stata la ripresa, è cresciuto molto meno degli altri, ha aggravato i suoi divari, a partire da quelli territoriali fra il nord e il sud, ha aggravato moltissimo i divari generazionali. Noi stiamo buttando via, diciamo così, a una generazione, no? Cioè rischiamo di consegnare a una generazione l'impossibilità di costruire il proprio futuro.
No, ma ha perfettamente ragione, ma guardate, basta veramente uscire, poi l'Europa a noi ci servirebbe tanto proprio per avere degli esempi concreti. Ma nei paesi del nord Europa, no? I tanti evocati paesi del nord Europa, presi come modello socio-economico, e credo che io mi auguro che qui nessuno abbia qualcosa da dire, no? Perché credo che anche a livello di stato sociale la Svezia, la Danimarca, no? Noi ci dobbiamo solo che inginocchiare e dire ammazza che fanno questi. Allora, lì che cosa succede? Succede che nelle periferie delle città e delle cittadine del nord Europa, gli insegnanti migliori, lo sapete dove li mandano? Non nel centro storico di Oslo, ma li mandano in periferia, nelle zone più difficili, tra virgolette, per immaginare quanto può essere difficile la periferia di Oslo. Però cioè, esistono le periferie anche là. Cioè, gli insegnanti migliori, lo Stato li manda lì. Le scuole migliori le costruisce lì, perché lì c'è bisogno. Questa è l'idea di Stato che dobbiamo ritrovare, no che chi corre di più gli va data una spinta, e chi corre di meno gli dice: bello mio, impara da quelli che
come
fanno.
Come è stata ripensata la buona scuola?
Vabbè, comunque questo, scusate,
la buona scuola così è stata
pensata.
Uno sfogo
personale. Siamo con Tania Scacchetti, segretaria confederale CGIL, siamo partiti da Reddito Cittadinanza. Ultima cosa su Reddito Cittadinanza, ma non sarebbe un'idea da lanciare il lavoro di cittadinanza, Tania Scacchetti?
Ah beh, adesso ne parla a noi che che da sempre costruiamo.
Cioè, invece,
diciamo,
che dare sta carta
nostra...
gialla, no? Che forse a volte magari può essere, come dire, quasi un simbolo, uno stigma, no? Ma non lo dico tutte,
diciamo,
le
volte. Sì, il provvedimento rischia di essere un provvedimento, insomma, che identifica la povertà come... come diciamo, come una colpa.
Guardiamo le buone intenzioni, no? Perché guardiamo le buone intenzioni. Ma il lavoro di cittadinanza, cioè dire: io ti do il lavoro, ci sarà bisogno nelle città, ma nelle città come Roma, no? Ma ci avrà bisogno di persone.
Lo fanno con lavori socialmente utili.
Sì, ma i lavori socialmente utili che fine hanno fatto?
I lavori socialmente utili non sono lavoro, però. Cioè anche qui usciamo da un equivoco, un conto è riattivare temporaneamente le persone e inserirle in un circuito in cui mettono a disposizione anche parte del proprio tempo per la comunità. Nel nostro paese le esperienze pregresse dei lavori socialmente utili è stata un'esperienza devastante, nel sud del paese in modo particolare, con lavoratori che sono stati ingabbiati in questo strumento che consegna un assegno, ma non è un lavoro, diciamo così, retribuito con contributi e quant'altro, per oltre 20 anni, a fare cose per le quali, diciamo così, la gente dovrebbe essere normalmente retribuita e inquadrata. Allora, per avere quello che giustamente si chiama il lavoro di cittadinanza, quindi costruire un sistema economico che abbia come obiettivo quello della piena occupazione e quindi quello del rilanciare il tasso di occupazione del paese, servono politiche di investimenti a partire da uno straordinario piano di investimenti pubblici, e quindi serve ribaltare una teoria che è quella che solo le imprese danno da lavorare, serve rilanciare il sistema pubblico e di welfare, scommettendo anche su una riforma della pubblica amministrazione, diciamo così, fatta sul tema dei servizi. Noi siamo un paese che, diciamo così, potrebbe generare milioni di posti di lavoro sul sistema pubblico, il welfare. Abbiamo una società che invecchia moltissimo, cioè abbiamo tutto il sistema idrogeologico, ci potremmo occupare, diciamo, di mettere in sicurezza,
insomma,
anche
di lavoro
punto
c'è,
di vista
il lavoro ci sarebbe, ecco, le cose da fare, più che il lavoro le cose da fare,
destinare le risorse nel modo più corretto, ecco.
Allora, e veniamo adesso al salario minimo, che è la new entry, no? Che si è affiancato alla questione del reddito di cittadinanza. E diciamo che, mediaticamente parlando, ci si è attestati su un dato. Col salario minimo a 9 euro, questa sarebbe la cifra, un lavoratore su 5 guadagnerà di più. Questo è il calcolo che adesso sta girando, appunto, su quotidiani, TG, eccetera, eccetera. Su questo la CGIL, Scacchetti...
Se dopo faccio sempre bastian contrario, non è che...
Noi abbiamo detto
alcune cose, le abbiamo dette in un'audizione che abbiamo fatto insieme a CISL UIL. Allora, c'è un grande tema nel nostro paese che è vero, quello del lavoro povero. E c'è una grande questione salariale. Da questo punto parte, diciamo, la proposta dei 5 Stelle in Senato, ma ci sono altre proposte di altri partiti, perché il tema del salario minimo ciclicamente ricorre nel dibattito pubblico di questo paese, perché ci dicono, anche dicendo una cosa vera, noi siamo uno dei pochi paesi in Europa che non ha un salario minimo orario legale, diciamo così. Ecco. In realtà noi diciamo che noi abbiamo un sistema però peculiare dal punto di vista della contrattazione, e diciamo un dato abbastanza inoppugnabile questo, cioè che noi non abbiamo un problema di minimi orari bassi, ancorché mi è chiarissimo che ci sono lavoratori che lavorano a 4 euro all'ora, cioè sono, non voglio generalizzare, ecco, però nella media dei salari italiani noi non abbiamo un minimo orario basso, abbiamo un problema di bassi salari medi, che è un'altra cosa. Allora noi cosa abbiamo detto? Se vogliamo discutere di una cosa come questa, che per noi non è la priorità, proprio perché la priorità sono i salari generali, eccetera, eccetera, il riferimento per noi non è l'indicazione di una cifra oraria uguale per tutti, che peraltro contrasta anche un po' il principio costituzionale, che nella nostra Costituzione non dice che va garantito un salario minimo orario a tutti, dice che va garantita una retribuzione proporzionata e sufficiente.
E lei ritiene, quindi, e voi ritenete che questo sta mancando,
sì,
nel,
cioè,
nostro
noi
paese?
Un riferimento per il salario minimo, diciamo così, se lo vogliamo proprio chiamare così, lo abbiamo, e sono i contratti collettivi nazionali di lavoro. Dare valore generale ai riferimenti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro per noi è la strada che si può prendere. Ora ci dicono, ma ci sono 800 contratti di lavoro, verissimo, tant'è che noi accompagniamo a questa riflessione il fatto che serva una legge sulla rappresentanza, cioè una legge che consenta di misurare la reale rappresentatività di chi si siede a contrattare da una parte e dall'altra dal tavolo. È lo strumento per dare efficacia generale ai contratti collettivi nazionali, ma è anche lo strumento per ridurli di numero e farli diventare più sostenuti. L'ultima cosa che vorrei dire è questa: si parla di questi 9 euro perché nelle proposte di legge, diciamo, così c'è scritto 9, no? Poi possono diventare 8, 7, 10. Allora non è indifferente che però che cos'è quel salario minimo orario lì, perché la retribuzione di un lavoratore non è fatta solo dal minimo tabellare orario, cioè le retribuzioni che nella media sono intorno ai 9 euro già oggi, diciamo così, sono fatte da altri istituti, la tredicesima, i contratti che hanno la quattordicesima, il trattamento di fine rapporto, malattia, permessi, ferie, cioè sono istituti che hanno un valore economico. Quindi attenzione, perché qual è la nostra preoccupazione? Che l'indicazione di un salario minimo orario faccia uscire chi c'è oggi nel sistema contrattuale dal sistema contrattuale. Cioè ho il riferimento orario, non ho mica più bisogno di fare un contratto, no? Ti pago con quello e poi dopo con... cioè,
spingendo c'è questo rischio, però dall'altra parte i contratti collettivi, l'hai detto, ce ne sono circa di 800 tipi, ma molti dei quali da 10 anni non vengono rivisti.
Intanto nell'ultima stagione ne abbiamo rinnovati una grossissima parte. Abbiamo contratti più faticosi da rinnovare, cioè quelli che si rinnovano dopo 6, 7, 8 anni, che sono quelli dei settori più frammentati, ad alta dispersione, insomma, dove anche il potere contrattuale nella contrattazione è meno forte, però noi abbiamo una copertura contrattuale che va oltre il 90%, siamo uno dei pochi paesi in Europa che ha questa copertura contrattuale. C'è un tema di evasione e di elusione, cioè di mancata applicazione dei contratti, c'è un problema di part-time involontario, di lavoro sommerso. Ecco, allora, a queste cose qui io ho dei dubbi che l'indicazione di un minimo orario legale sia la risposta, perché se non applico un contratto non è che sono neanche obbligato ad applicare un salario minimo orario legale.
Ho capito il vostro punto di vista.
Però il tema, insomma, anche su questo parteciperemo naturalmente alla discussione.
Certo, darete il vostro contributo. Ok, grazie Tania Scacchetti, grazie alla segretaria confederale della CGIL con delega al lavoro. Alla prossima, risentirci per un prossimo confronto su questi temi.
Arrivederci,
buon lavoro.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
La piena occupazione prevede la cancellazione del pareggio di bilancio, ci scrive Valerio. Investimenti pubblici, quindi deficit monetario, immissione di denaro nel sistema economico, ovvero aumentare la domanda interna, cioè il contrario, di ciò che fece Monti ed i governi a seguire.
Quindi, interessante.
Polemica anti-europeista e antimonetarista.
No, vabbè, ci sta.
Di Valerio.
Però,
di Valerio. Ci sta. Io che ho detto che non ci sta. Adesso non mi metto.
No.
Ho detto polemica.
Beh, ragazzi, quelli non sono anni che a livello economico noi ricordiamo con grande entusiasmo, Quelli là, la parte del periodo Monti, eccetera.
Sì, per carità, però pare che ci abbia salvato le terga.
Sì.
Tu sei sicuro di no?
No, io non sono sicuro né di sì né di no. No, ho detto, vabbè,
cominciamo,
posso almeno dubitare?
No, però cominciamo a buttarci pure noi nel mare social.
Scusi, Monti.
Nel mare social.
Scusi, Monti, se ho peccato.
Noi dobbiamo avere un altro ruolo.
Magari c'erano altre formule.
Posso farci.
Ma chi l'ha detto? Ma questo magari lo fai te, io non lo faccio.
Dei pareri
no,
così.
Questo proprio. Magari lo fai te, io non lo faccio. Ti sto dicendo semplicemente che magari c'erano anche altri metodi. Perché molti criticavano Monti, anche degli economisti importanti, ma adesso quelli sono tutti deficienti. E quelli che dicevano bravo Monti sono tutti intelligenti.
No, ho detto questo, però questo è un altro discorso. No, basta, lo dico io.
No, basta, nel senso, ho detto, può darsi che magari c'erano altri modi.
Questo è un altro discorso. Pare che ci abbia salvato le terga.
Io penso ai 6.000 soldati che ancora ci sono, che come stanno le loro terga.
La guerra è guerra.
Tutti quelli che ci hanno rimesso.
C'era una guerra in corso.
Le partite IVA.
E ci sono stati dei sacrifici.
Alcune terga oggi sono ben lisce, levigate, comode, altre...
Ci sentiamo Jacopo, che ci ha mandato due messaggi vocali. Al volo, via!
Scandalo incredibile! Il governo italiano che fa una manovra di sostegno finanziario soltanto per i cittadini italiani. Scandalo, inaccettabile, qualcosa di veramente vergognoso. Jacopo da Viterbo. Qui sono le solite chiacchiere. Assurdo, sembra assurdo che il governo italiano vari delle manovre per i cittadini italiani. Siamo veramente, se non ci leviamo dalla mente sti schemi da post 68, facciamo una bruttissima fine. Ciao ragazzi. Tra l'altro, scusate, mi sono collegato adesso, non so chi sia questa che sta parlando, è pure una falsa. perché il reddito di cittadinanza non esclude gli stranieri, esclude coloro che non possiedono almeno il permesso di lungo soggiorno, quindi ha detto pure una menzogna.
Diciamo che, allora, diciamo che ha riassunto la sua critica in maniera un po' approssimativa, perché appunto il reddito di cittadinanza verrà consegnato anche agli stranieri. Tra l'altro ci sono anche polemiche perché pare che la misura andrà piano piano, come dire, ad ampliarsi della platea degli stranieri che usufruiranno del reddito di cittadinanza. Grazie Jacopo del tuo contributo. Abbiamo Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia e deputato. Ben trovato, Mulè.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Un po' di camomilla stamattina, perché mi sento un po'
agitato. Noi e Torioli
ci appassionate.
Vogliamo bene, ma poi quando ci dobbiamo dire le cose...
Quando ce vo.
Bravo Mulè, quando ce vo, ce vo. Senta Mulè, una domandina sul Duce ce la vogliamo levare subito? Vogliamo?
Come volete, ma ci mancherebbe.
Ecco appunto, vabbè, insomma, io non so da dove cominciare, perché per parlare di Mussolini mi fa un po' sorridere, nel senso che poi bisogna fare delle acrobazie all'indietro nella storia, però c'è questo caso che adesso è diventato particolarmente importante a livello mediatico, le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo Tajani di Forza Italia. Il Duce ha fatto anche delle cose buone, poi ha fatto degli errori, eccetera, eccetera. Lei come la valuta anche sotto il profilo della comunicazione in generale?
Guardate, se dobbiamo parlare di Mussolini e del fascismo, io non ho problemi, nel senso che c'è un giudizio storico, così come si dà di 2000 altri capi di Stato, dittatori, quindi c'è un giudizio storico che deve essere sereno, soprattutto perché, grazie a Dio, sono passati 70 anni da quando è finito il fascismo. Allora io dico, il fascismo fu una piaga per questo paese, fu una piaga perché determinò dei disastri, perché l'infamia delle leggi razziali, perché l'entrata in guerra, per tutto quello che abbiamo subito dopo la caduta del fascismo, questo paese ha condannato il fascismo a un regime che è stato deleterio per questo paese. E questo io non ho problemi a dirlo, perché storicamente è così. Dopodiché storicamente io dico che ci fu un periodo all'inizio quando il fascismo iniziò a prendere piede in Italia, quando Mussolini non ancora pervaso dal virus che poi, ahimè, portò questo paese al disastro, fece delle cose oggettivamente buone. Buone per il paese, le bonifiche, sono state citate delle opere pubbliche, sì, è tutto vero. Su questo io non ho un giudizio negativo, dopodiché il giudizio diventa tragicamente, drammaticamente negativo, perché quel regime, quel Mussolini, portò questo paese alla rovina. E su questo non c'è dubbio, ma la serenità del giudizio storico non può far dire fu tutto schifoso. Fu certamente schifoso per quello che determinò, però ci fu un periodo iniziale del fascismo comunque in cui, comprimendo i diritti, era un... Per carità, tutto veramente da condannare, però ci sono degli atti, delle opere compiute in quell'epoca che sono rimaste, tanto, come dire, furono buone per l'Italia, che ancora oggi sono in giro per l'Italia, altrimenti l'avremmo abbattuta, l'avremmo cancellata, però rimangono.
Intanto registriamo una presa di posizione di Antonio Tajani. Matteo, cosa scrive Tajani su Twitter?
Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo. Sono da sempre un antifascista convinto, non permetto a nessuno di insinuare il contrario. La dittatura fascista, le sue leggi razziali, i morti che ha causato sono la parte più buia della storia italiana ed europea.
A volte sì, l'Italia fa un po' fatica a uscire da questo dibattito, un po' perché uno lo domanda, e quindi giustamente per educazione si risponde anche su questo.
Bisogna avere un approccio sereno nel rispetto delle vittime, nel rispetto dell'antifascismo, nell'enorme valore che ha avuto l'antifascismo, che ebbero gli eroi della Resistenza, ebbero gli eroi civili di questo paese, che lottarono contro il fascismo riuscendo a portare questo paese verso la democrazia.
Senta Mulè, ma a proposito di fasi storiche come questa, no? Dove poi possiamo anche, come dire, allargare storicamente questo momento, ma secondo lei questa è una fase dove siamo più vicini alla Cina o agli Stati Uniti? No? Mi riferisco al dibattito sulla Via della Seta, che tra l'altro ha fatto, come dire, precisare anche al sottosegretario Giorgetti proprio recentemente in una conferenza stampa, ma no, ma che dite, non ci stiamo allontanando dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera.
Ma guardate, io risponderei volentieri e sarei felice di dirvi se fossimo da una parte rispetto all'altra. Il dramma di questo paese, il dramma che stiamo vivendo, è che noi non siamo né carne né pesce. La via della seta è diventata il filo di seta, perché in due giorni questo grande memorandum si è sgonfiato, sono stati sottratti degli accordi, delle intese sul porto, sul 5G, su varie opere che dovevano essere avviate. Il problema drammatico di questo paese è che addirittura mette in discussione l'alleanza con gli Stati Uniti, l'alleanza atlantica. Avete citato il fascismo, non è che siamo qui a parlare su Radio Cusano perché il fascismo è sparito così chissà come, è sparito perché ci fu una grande potenza che erano gli Stati Uniti, che con migliaia e migliaia di morti americani liberò questo paese. Cioè, appartiene al nostro DNA l'alleanza atlantica, che è un'alleanza di valori, di libertà, e viene coniugata in milioni di modi. Non è che ci svegliamo una mattina improvvisamente il signor Di Maio, che, come dire, brilla per la sua ignoranza, mette in dubbio o soltanto instilla il dubbio che questo paese non guardi ai valori dell'Occidente. No, ma paese deve essere ancorato ai valori dell'Occidente e aprirsi ovviamente a Oriente, ma aprirsi rivendicando quali sono i suoi caratteri genetici di pluralismo, di libertà, di democrazia, di rispetto delle regole dei diritti umani. Ragazzi, parliamo di diritti umani. Voi sapete cos'è la Cina, sapete cos'è la compromissione dei diritti, la negazione dei diritti. Pensate alla religione. Provate a portare un crocifisso in Cina.
No, beh, a chiedere cosa succede. Per carità, quelli però sono, facciamo anche accordi con l'Arabia Saudita per di quello, fatti, cioè, quindi pecunia non olet, mulè.
Ma infatti, purché tu sia ancorato ai tuoi valori.
Oh, ma allora le chiedo, dov'è il sovranismo in questo governo? Nel senso che qui si fa questo accordo commerciale con la Cina, poi viene tirato un po' per la giacchetta dall'Europa e dagli Stati Uniti, e lei ci racconta che spariscono alcune parti di questo accordo. Cioè, un governo sovranista io mi aspetto, no, che dica a tutti, sia all'Europa, Stati Uniti e Cina, questo è così, decidiamo fondamentalmente, Mulè.
Il grande bluff del sovranismo risiede nel fatto che l'Italia non può permettersi di essere sovranista. Il sovranismo è sinonimo di egoismo, cioè o hai spalle larghe come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia e ti puoi permettere di fare a meno degli altri, cioè di adesione a organismi sovranazionali, per cui da solo tu imponi quello che è al tuo interno, nel tuo paese, secondo te è giusto. Viceversa, non puoi essere sovranista, perché il sovranismo risiede nel fatto che rifiuta le alleanze, fonda tutto sull'autosufficienza. Viceversa, non puoi, devi essere solidale. Essere solidari non significa calare la testa ed essere dei pecoroni, come vogliono far passare adesso molti ignoranti dei 5 Stelle. Il sovranismo è una rivendicazione culturale di alcuni valori che il paese ha all'interno di una cornice che soprattutto oggi non può che essere globale. Per essere globale devi fare accordi, se no in Europa sei isolato, con gli Stati Uniti sei isolato, con la Cina sei isolato, perché che cosa volete che la Cina imposti dell'Italia se non delle sue materie prime, dei porti? Ma perché secondo voi la Cina vuole sbarcare in Italia, vuole mettere le mani sui porti? Perché gli serve come una testa di ponte per portare le merci in Europa, mica gliene frega nulla dell'Italia. Quando i cinesi vedono che un affare gli va male, non è che pensano alle persone che lasciano in mezzo alla strada, ai danni che provano, chiudono baracche e burattini e se ne vanno.
Ma lei quindi non è a favore di questo accordo?
Mi sembra di no.
Mi pare di no. No, vabbè.
No, guardate, io sono a favore di qualsiasi accordo che porti sviluppo, progresso, sì, poi lavoro, esco di questo paese. Però li devi fare con intelligenza, non puoi mettersi al tavolo e dire bene, questa è la mia tavola, mangia e prendi quel che vuoi. Il menù a casa mia, a questo sì è sovranismo, lo decido io. Vuoi entrare in un posto italiano? Bene, le condizioni sono che rispetti il libero mercato, ci sono delle regole sindacali, ci sono una serie di regole alle quali tu devi sottostare. Questo non solo è sovranismo, questo significa avere rispetto delle regole del proprio paese.
Qualcuno ha anche ironizzato, no? Non si fa la TAV, però insomma si dà la possibilità alla Cina di fare infrastrutture nel nostro paese. Vabbè, questo fa parte.
Non parliamo da tavola, perché oramai io ho di prima mattina.
Lei sulla tavola, sì, ho visto. Ho visto, lei si è sfogato ogni mattina praticamente sulla tavola, perché posso, vedevo il suo nome sulle agenzie. Che...
Non su, ne questa... Posso,
su questa.
La tavola mi dà veramente il volto a stomaco per l'ignoranza totale, il pregiudizio, la grandissima quantità di bugie. Io ve l'ho detto, Toninelli, con tutte le bugie che ha detto sulla TAV, gli è cresciuto talmente il naso che può diventare una trivella per scavare il tubo della
TAV. Ma Salvini non è complice di questa storia, secondo lei?
Salvini, come dire, è vittima di questa storia. Salvini è vittima, certo, perché si trova in una situazione oggettivamente di enorme, grandissimo imbarazzo, perché da una parte deve rivendicare la correttezza e l'esistenza di un contratto di governo, dall'altro la sua natura della Lega, del centrodestra, non può che portargli a dire, a ripetere ogni giorno, però la TAV si fa, però la TAV si fa. Capite che non può sopravvivere a lungo questa forma
ma
di ipocrisia,
un certo punto,
al governo.
Ipocrisia, ma a un certo punto leggiamo oggi su TGcom24 un'esclusiva di News Mediaset: Lione-Ginevra, il piano B della Francia nel caso in cui saltasse la TAV. Cioè, quindi taglierebbero...
Ci fanno fuori.
Ma però, ovvio.
E dice, passiamo per Ginevra, tagliamo pure un pochino.
Ma ovvio, ma attualmente, ma davvero qualcuno pensa che non esistano già dei corridoi che esistono, che si stanno creando tra Italia e Svizzera, tra Italia e Austria? Ma le merci da qualche parte devono passare. E al di là della visione preistorica da con le ruote di pietra che hanno i signori dei 5 Stelle, pensate che la Spagna, la Francia e tutti i paesi del nord Europa non debbano ancora arrivare a merci? Ovvio che sì, invece di farle arrivare da questa parte delle Alpi, le faranno arrivare sopra le Alpi, con buona pace di tutte le fesserie e di tutto il caravanserraglio di bugie che continuano a raccontare sulla tavola. Perderemo decine di miliardi ogni anno di export e di possibilità di sviluppo di questo paese.
In conclusione, Giorgio Mulier, Forza Italia, il suo futuro politico, adesso ci saranno le europee, sarà, come dicono tutti, un banco di prova interessante per misurarvi, per capire com'è andata nel rapporto con gli italiani. Io prendo spunto per farle una domanda da un retroscena pubblicato su Dagospia da parte del giornalista Marco Antonellis. Silvio Berlusconi avrebbe chiesto un incontro con Salvini per chiedere una specie di patto di non belligeranza in vista delle europee. Antonellis scrive che ormai nella Lega, solo a sentire parlare di Berlusconi, viene l'orticaria. Questa sarebbe la reazione anche di Salvini. Per la crescita e per il futuro di Forza Italia, questo sguardo comunque legittimo, ovviamente, corretto, se vogliamo, anche educato politicamente parlando, verso Salvini, no? Sempre mantenendo, come dire, un certo rispetto e considerandolo sempre un uomo che fa parte di quell'alleanza e del centrodestra, però non rischia, come forse sta accadendo nei 5 Stelle, di logorare un po' Forza Italia? Sono più preciso, Forza Italia non dovrebbe avere uno scatto e cominciare a dire quello che fa la Lega è sbagliato, cioè avere, come dire, una proposizione verso il proprio elettorato di distinzione più netta rispetto alla Lega, e anche, come dire, più critica, più forte nella critica e considerarla quasi un competitor elettorale, Mulè. Non è ora di fare questo?
Ma noi l'abbiamo cominciato a fare con parole chiare, nette e con atti politici ed esterni netti sul decreto dignità, su quella follia che infatti dimostrano i dati di ieri dell'Istat, che non solo non ha prodotto nessun risultato, ma ha portato il paese indietro sull'occupazione. L'abbiamo fatto chiamando la Lega in maniera diretta a non essere complice di quell'atto, di quel decreto che è contro l'Italia. L'abbiamo fatto in aula con parole durissime e atti esterni durissimi sulla votazione di fiducia sulla legge di bilancio. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto sulla TAV, richiamando la Lega, non qualcuno che sta al di là, al rispetto dell'unico contratto che noi riconosciamo, che è quello con gli italiani, che ci diedero il 37%, non sufficiente in Parlamento per all'elezione del 4 marzo. Dopodiché, se nelle TV di Stato e non di Stato il 60-70% è soltanto Salvini e Di Maio, e la presenza di Forza Italia oramai è limitata, come quello di altre forze di opposizione, ha un ruolo soltanto di testimonianza. Ripeto, noi non siamo quelli che saliamo sui banchi o circondiamo il palazzo. Noi crediamo, e i fatti ci stanno dando ragione, che alla luce dei fatti, cioè delle totali manchevolezze di questo governo e della mancata adesione al programma di centrodestra, la gente non è stupida, la gente si sveglia, dimezza i consensi ai 5 Stelle, fa tenere Forza Italia e addirittura in certe parti d'Italia la premia. Pensate alle primarie che ci sono state adesso in Puglia, in cui i candidati di Forza Italia hanno avuto quasi vita facile sui candidati della Lega. La gente si sveglia e dice: ho capito, ho sbagliato, ho pensato che quella, il voto 5 Stelle da una parte e l'adesione alla Lega fosse un'adesione che mi desse sicurezza. In realtà vedo che dal reddito di cittadinanza al reddito di dignità erano parole e nulla più. Quindi io in questo confido e sono certo che la capacità e la maturità degli italiani li riporterà in un alveo di centrodestra in cui Forza Italia era e rimarrà l'unica forza di riferimento dei moderati e dei liberali di questo paese.
Quindi non vi siete resi a un ruolo di comprimari, no, no, non avevo dubbi. Insomma, volete ancora esercitare un'egemonia politica sul centro-destra?
Dobbiamo esercitare, se non un'egemonia politica, anche lì si parla di condivisione, dobbiamo esercitare il ruolo di sentinella all'interno del centro-destra. Una sentinella che è armata, in senso metaforico, delle migliori intenzioni e metterà quotidianamente, come fa oggi la Lega e le forze di centrodestra, al rispetto del contratto con gli italiani, che è l'unico approvato e validato dai cittadini, che è quello del 4 marzo del 2018.
Esiste una dimensione individuale, secondo me, che lei conosce bene, la politica, dove secondo me Matteo Salvini in questo momento si trova proprio bene fisicamente e psicologicamente a fare politica in questo modo. Lei lo individua questo aspetto?
Assolutamente sì, forte del fatto che il suo alleato di governo è di una debolezza culturale e ideologica spaventosa, tanto è debole ideologicamente che ha già buttato le macerie, i totem del Movimento 5 Stelle, la TAP, l'ILVA. Sulla TAV vedrete che troveranno una soluzione rabberciata, cioè è uno di quei governi, è l'alleato migliore dal punto di vista politico, perché è debole e dal mio punto di vista inconsistente culturalmente e ideologicamente. Quindi Matteo Salvini e la Lega stanno grattando giorno dopo giorno porzioni di consenso ai 5 Stelle proprio in virtù del fatto che sono inconsistenti politicamente, soprattutto culturalmente.
Grazie a Giorgio Mulè, buon lavoro, buona giornata. Grazie. E allora, a proposito del discorso con cui abbiamo iniziato, la questione della Via della Seta, no? Che è poi un accordo che effettivamente, come dice Mulè, pian piano viene un po' svuotato. Poi uno gli viene pure da pensare, ma magari era un buon accordo.
Va a saperlo.
Magari, insomma, andava.
Interessava soprattutto la storia dei 5G. Ricordiamo che alcuni prodotti cinesi, come
i 5G fuori,
le smartphone Huawei, sono vietati in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, perché avrebbero dei dispositivi che ci spiano. Però a questo punto vorrei anche sapere quelli che arrivano dalla Corea piuttosto che dagli Stati Uniti. Mi piacerebbe interessarmi.
Insomma, lo smartphone è la nostra scatola nera dove c'è tutto praticamente di quello che facciamo quotidianamente, i nostri gusti, i nostri consumi, le nostre chiamate, le nostre idee politiche. C'è tutto sul nostro smartphone, quindi credo che questa sia una scoperta della lana caprina, l'acqua calda, insomma. Ma sto 5G, no? È per aumentare la potenza di sempre più veloce, cioè, sempre
per
più
da
veloce,
zone, per da zone.
Sempre più rimbambiti, perché staremo sempre più con la cervicale.
Però puoi guardare le cose sul cellulare a 1080.
A 1080
e non lo so, almeno 180 frame per secondo.
Così rimbalziamo da un sito all'altro senza capire nulla. Vai. Vabbè, una cosa interessante. Linea alla regia, sentiamo Giorgetti cosa ha detto sulla Via della Seta. Siamo più vicini alla Cina o agli Stati Uniti, poi news e poi l'Italia si addesta con Antonio Caprarica per parlare di Brexit.
Mi permetterei che in ognuno di questi tre fronti l'Italia è al centro del guaio, e ciò appunto non per scelta ideologica. È davvero ridicolo parlare di minaccia fascista in Italia o di distacco dalle sue classi dirigenti economiche e politiche dai legami con gli Stati Uniti. Ma certo, il tema delle migrazioni, quello dei porti che la Via della Seta vorrebbe occupare, quello della relazione più sentimentale che è fattuale con la Russia di Putin, occupano parte non secondaria dell'agenda italiana. Per globalizzazione si sono intese in Occidente e in Cina due cose diverse. Per l'Occidente era una liberalizzazione interna ed estera che implicava un sistema politico rinnovato e più assimilabile alle forme della democrazia occidentale. Per la Cina era qualcosa di molto diverso e circoscritto soprattutto in un altro ordine mentale. Era un'apertura al mercato e ai mercati esteri nella quale lo Stato pilotava l'accumulazione del capitale e si garantiva un futuro.